Questa è una sigla immancabile che non si può dimenticare, ma d'altra parte come si fa a dimenticare il mercoledì, che è proprio quel giorno di mezzo, e poi come si fa a dimenticare Radio Cinema? Soprattutto perché siamo reduci da intense emozioni, anzi fatemi usare una intense emozioni del Trevignano Dog Stories Festival. E questa settimana replichiamo, perché visto che ha portato bene, perché noi siamo anche molto tradizionali, abbiamo detto a Francesco, oggi statene a casa, non è vero, Francesco stai a casa, non è vero, l'abbiamo semplicemente chiuso fuori alla porta e se sentirete dei rumori è lui che tenta di entrare, ma al massimo potrà contattarci telefonicamente. No, perché qui con me di nuovo, perché squadra che vince non si cambia, per il Trevignano Dog Stories Festival ho Paolo Bravi e Daniele Blundo.
Ta-da! Buonasera.
Buonasera.
Ecco, detto questo, arrivederci, è stata bella.
È stata brevissima intervista, breve, ma molto intensa, grazie.
È esattamente come il Dog Story, troppo breve. Soltanto 4 giorni, soltanto 10 documentari, soltanto 5 cortometraggi.
Soltanto 2 eventi, tra cui un evento di ballo e un concerto con archi. E molto ancora.
Abbiamo
mille gadget.
E mille gadget. Ecco, Paolo Bravi, l'unica cosa che è riuscita a dire di questi 4 è mille gadget. Vabbè, ragazzi, che vogliamo dire? Io credo che di essere molto più pimpantella di voi. Perché? Perché è stata una carrellata di emozioni, tanta gente, tanto entusiasmo, tante persone che sono uscite consapevoli di tante storie, perché era un po' questo, no? Confini, lo ricordiamo ancora una volta, confini,
storie di un'umanità interrotta.
Quanta umanità interrotta abbiamo visto in queste 4 giornate.
Un sacco di consapevolezze di persone che hanno detto: noi non immaginavamo questo, non immaginavamo che i confini significassero anche questa violenza, anche queste risorse umane che si spendono e trovano delle forme di resilienza per, diciamo, sopravvivere al confine o per oltrepassarli.
Sì, io sono decisamente soddisfatto, ma credo tutto il gruppo, anzi senza credo, tutto il gruppo, perché abbiamo, come dice Daniele, abbiamo proprio toccato con mano uno che le storie che abbiamo proposto e che giravano intorno alla questione dei confini, comunque oltre che essere purtroppo molto molto attuali, hanno dato la possibilità alla gente di avere proprio un modo diverso di vedere queste cose di cui si parla continuamente. Cioè io in questi giorni ho sentito, come tutti noi, radio, TV un po' meno, ma un po' più radio, podcast e qualsiasi altra cosa, ho letto su internet e ho fatto caso particolarmente a quanto la parola checkpoint, barriera, confine, linea, evacuazione siano ormai proprio normali, diciamo, quasi non ci facciamo più caso, e questo è il problema. E invece qui c'erano le persone, c'erano le facce, c'erano le storie, c'erano i respiri, c'erano le lacrime, c'erano le risate, perché comunque la vita è tutto, per fortuna. E quindi ho visto anche gente in sala sghignazzare davanti alla vecchietta palestinese che se la prendeva con la sua collega all'interno dell'ospizio in Gerusalemme. Parliamo di This Way Up, tanto per dire, uno dei film che sicuramente ha riscosso un certo interesse, piuttosto che i bambini, i figli di Hassan Fazili, che hanno fatto 6.000 chilometri in 2 anni dall'Afghanistan fino all'Europa, piuttosto che facevano le prove imparavano ad andare in bicicletta nel frattempo. Quindi
la vita scorre, insomma, abbiamo capito che comunque, esatto, nonostante tutto la vita scorre. E poi anche Gabriele Del Grande, uh-huh, ci ha dato una visione diversa, nel senso, abbiamo avuto tanta fortuna di avere Gabriele, che è un esperto, è una persona che sta in prima linea, è un attivista, oltre che giornalista, regista, eccetera, eccetera. E ci ha dato i numeri, dice, queste barriere, oltre che essere dannose, non funzionano. Cioè, sui grandi numeri non funzionano. Quindi sono... Io ho pensato che siano in realtà una risposta sempre più... Sono sempre più convinto che sia una risposta a un elettorato che le vuole. Cioè, servono più che altro a calmare gli animi, più che a bloccare dei flussi, insomma.
Servono a distogliere.
Sì. Distrazione di massa.
Sì, perché tante volte, no, deve accadere qualcosa o ci si inventa qualcosa, anzi si inventano qualcosa per distogliere l'attenzione, per farti pensare che tutto poi, no, tutto sotto controllo. La famosa frase, stai tranquillo.
Sì.
Poi sappiamo che il Sor Tranquillo ha fatto una bruttissima fine, no? Quindi sapete che c'è questa cosa. No, però raccontateci un pochino dal di dentro. Che cosa è successo? Perché le persone che sono venute a Trevignano, io ho avuto modo di partecipare ad alcune delle giornate, purtroppo non a tutte, e ho trovato persone che effettivamente moltissime arrivavano non da Trevignano, ma arrivavano da fuori, proprio perché conoscevano questa manifestazione, e quindi con delle tematiche di questo tipo e un festival che se ne occupa, non dico in maniera unica, perché non è l'unico festival, ma sicuramente ha un tipo di approccio, uno spaccato molto interessante. Quindi l'approccio e la volontà delle persone è stata anche quella di fare molti chilometri per venire, e i volti, per usare questa cosa, questo vocabolo, gli sguardi delle persone all'uscita o durante le proiezioni o durante i tanti momenti di incontro con i registi, i collegamenti, le domande, perché poi il bello è anche questo, no? Quindi è stata estremamente importante. Da spettatrice devo dire che sono stati sicuramente 4 giornate all'altezza, e ti viene voglia, ma questo l'avevo detto già la scorsa settimana, peccato che si faccia ogni 2 anni. Ci vorrebbe una frequenza maggiore, ma questo lo dico ovviamente da persona che dice tanto si siede lì in poltrona e sta benissimo. Immaginare e organizzare una cosa di questo tipo non è un passaggio, non è una, come dire, non è una giornata di salute. Però dal vostro punto di vista, che ci dite? Tirate
allora
un po' le somme.
Io sul... No, ma infatti tu hai toccato, devo dire, molto bene tanti, tanti punti, tantissimi, che però sono collegati tra di loro. E inizio dalla fine, la questione dei 2 anni, a parte che appunto ancora non diciamo nulla, perché ancora non ne abbiamo parlato anche del futuro, cioè abbiamo parlato ma non abbiamo definito ancora nulla. Però è chiaro che la questione dei 2 anni capisco che possa avere un po' un senso relativo per chi fruisce di questa cosa, però dico proprio con tutta sincerità che, visto il tipo di organizzazione che abbiamo, che è il tipo di volontariato che facciamo, il gruppo ristretto di persone che lavorano a questa cosa in mezzo al marasma delle proprie vite, io penso che più di così in termini di frequenza non ci si riesce, però vedo che le persone appunto si aspettano. Io rimango ancora un po' sorpreso, cioè prima del festival, a questo punto abbiamo fatto la seconda edizione, siamo un po' più così pimpanti, ma prima del festival comunque io ancora un po' mi stupivo del fatto che una sola edizione avesse creato questo tipo di aspettativa, no? E la gente diceva ma il Dog Stories, ma... cioè ero piacevolmente sorpreso, ma sinceramente dico, ma con un'unica edizione già si ricordano in questo modo. Evidentemente la formula rispondeva anche alle loro esigenze. E poi la faccio breve, dopo la parola a Daniele, però prima volevo dire che rispetto a quello che è successo in sala o uscendo dalla sala, ho visto tante cose molto molto interessanti. Cioè ho visto l'empatia, che è quello che noi cerchiamo proprio di un pochino di tirar fuori, no? E il documentario, su questo abbiamo gioco facile, perché i documentari buoni lavorano esattamente su questo, lavorano sulla capacità di prenderti e di portarti dentro una realtà, un mondo, fartela sentire, fartela vivere in qualche modo, anche se in maniera mediata, e poi e ci caschi dentro molte volte. Quindi ho visto persone in lacrime, ho visto persone molto attente, come dicevi tu, anche più attente di quanto pensassi, perché poi alla fine del film facevano delle domande anche molto specifiche, molto, molto giuste, e le facevano se c'erano gli ospiti fisici, perché abbiamo avuto comunque diciamo tre registi, e di questi uno era un protagonista, cioè SK, ragazzo, SK e Sajid Khan, ragazzo afghano che fa 20 anni a febbraio, quindi ancora non c'ha 20 anni, e che è uno dei protagonisti di uno dei film, e poi regista, co-regista di uno successivo sui ragazzi che fanno la rotta balcanica. E tantissime domande a lui, per esempio, ma proprio tante, cioè si vede che c'è una fame di... Io la chiamo fame di verità, credo. Verità nel senso non che noi abbiamo la verità, nel senso che la verità esce fuori dalle storie delle persone e il resto è narrazione, cioè quello che vediamo e sentiamo è qualcuno che si è messo lì e cerca di costruire una narrazione coerente. Secondo me molte volte non ci riesce, però la gente non se ne accorge e ci crede. Qui invece ci sono le persone, quindi è diverso.
Io che devo dire, io sottoscrivo tutto. Sottoscrivo tutto, perché effettivamente è così, cioè, è proprio così, è quello che ho riscontrato io. Poi ho avuto la fortuna di... Cioè, io ho fatto la prima edizione da spettatore, seconda edizione, quindi l'ho visto da tutti e due i punti di vista, e effettivamente sì, cioè, non solo è atteso perché già la prima edizione aveva una formula che poi non è tanto diversa da quella di questa edizione, che funziona. Quindi le persone sì, hanno fame, come dici tu, hanno fame di verità, cioè ormai ciò che si vede in televisione, ciò che gli arriva come notizie non basta più, non c'è, diciamo, il leitmotiv di tutto questo è stato: ma io perché queste cose in televisione non le ho viste, questa realtà, questa verità, la vicinanza ai protagonisti e alle persone veramente che vivono la vita, non li vedo, vengo qui e a un certo punto tocco tutto, diciamo non con mano, però insomma, beh, anche nel caso dell'ospitata di SK, io ho sentito un sacco di gente addirittura che dice: dopo che ho visto il film io avrei voluto abbracciarlo, dico.
Io l'ho fatto due volte.
Noi sì.
No, però qualche ospite, qualcuno del pubblico l'ha fatto.
Sì. No, questa è e sono nate delle amicizie. Io ora non racconto troppo, però sono nate delle amicizie tra la Els van Trier, che è la regista, SK e persone interessantissime di questo paese, che secondo me continueranno.
Beh, ma perché avevate qualche dubbio?
Finché non vedo non credo.
No, scusa, questa è una battuta mia, deve essere una battuta mia, visto che sono nata nel giorno di San Tommaso, che è famoso, perché il famoso, no, se non tocco... Non
ti corrispondo i diritti, allora.
esatto. Ma allora, a parte il cinema, a parte appunto tutto quello che sono state poi le proiezioni, vogliamo spendere due parole anche per gli eventi, i famosi eventi a latere, i vari eventi che comunque si sono succeduti, anche quelli mi sembra che abbiano avuto dei riscontri interessanti, nonostante le giornate non fossero esattamente di sole splendente, no?
No,
perché alcune cose, come per esempio quello che doveva essere l'allestimento nel borgo, non è stato possibile farlo per appunto a causa delle condizioni climatiche. però io mi sono trovata,
salvo il checkpoint,
bravo, io mi sono trovata a passare il checkpoint, a dover esibire dei documenti, c'era un brutto ceffo lì con la barba e gli occhiali che non voleva farmi passare, e poi quando ho detto guarda che sono proprio io, allora mi hanno concesso. Scherzi a parte, che ci diciamo di questi eventi collaterali?
Gli eventi collaterali sono andati benissimo, ahimè, forse in una situazione un po' convulsa, perché chiaramente la pioggia non ci ha aiutato, però sono stati svolti sia il balletto che il concerto. Il balletto di venerdì e il concerto di sabato sono andati benissimo. La sala
un
piena,
sold out.
Un sold out.
Due sold out.
Sì, sala completamente piena. Persone, la cosa che abbiamo notato è che sia prima del balletto e dopo il balletto le persone si sono fermate non solo a conversare di film, ma anche a conversare su quello che hanno visto sul balletto, sul concerto. I musicisti sono stati, diciamo, integrati anche nel dopo, hanno voluto passare tempo anche con loro, quindi diciamo questo clima di partecipazione si è prolungato.
È sempre una bella cosa questa, che poi sì, era allestita in una sala, diciamo, di prossimità rispetto al cinema,
sì,
quindi occorreva comunque uscire dal cinema ed andare in un luogo vicino. Ma oltre questo c'è stata anche una mostra dedicata ai più giovani in qualche modo. Paolo, che dici?
Dico che in Chiostro Mare, queste tavole poi tratte da questo libro illustrato da Silvia Crocicchi, veramente ha colpito le persone. Ho visto proprio un'attenzione. Poi c'era questo gioco, insomma, di rimando tra le tavole e le didascalie, e poi c'era questo video in loop che è un cartone animato prodotto in Spagna, Micropolis, molto particolare, perché insomma, l'esperienza di bambini centro e sudamericani che sono sbarcati da piccolissimi in Spagna, si sono dovuti integrare, e lo raccontano in un cartone animato che è facilmente decifrabile sia dagli adulti che dai bambini. Infatti era in loop lì, e ci sono state, a parte chi ha visitato normalmente, magari famiglie che hanno visitato la mostra, poi ci sono stati proprio dei momenti, un momento proprio di lettura del libro con famiglie e bambini, e poi ci sono stati anche i bambini delle elementari il lunedì successivo, cioè l'altro ieri, e siamo arrivati credo a 140 bambini solo quella mattina. E insomma, e i bambini hanno lasciato anche, tra l'altro, ci hanno rimandato pure le insegnanti ci hanno rimandato dei fogli, dei disegni con frasi e considerazioni dei bambini sui confini, sul mare, cioè io sono rimasto veramente così, cioè, meglio di questo non so che cosa potevamo aspettarci.
L'hanno definiti semi, chi ha definito questi semi? Vuol dire seminare sulle nuove generazioni, ma
la parola semi mi fa venire in mente una persona che comunque era coinvolta nell'interno anche di questa edizione, e che è Ariadne Rossetti, perché quando si parla di semi io immediatamente parto, la mia testa parte, il mio pensiero parte e va a Naturarte, che vuole essere proprio questo, no? Cioè un piccolo semino che in qualche modo poi si trasforma, diventa vita e prende spazio e conquista un terreno, un territorio, e diventa elemento fertile. Quindi la parola semini per me è...
E allora
ci volete
diciamo
fare
una cosa, la persona che ha creato un rapporto bellissimo proprio con Els e con SK, quella bella persona di Trevignano di cui si parlava prima, è proprio Ariadne Rossetti.
E Ariadne ci ha abituato a fare queste cose, ma torniamo a noi. Che dire, avete avuto tanti spunti. È questo Doc Stories, ho l'impressione che deve... intanto può essere l'occasione, come se nella prima edizione, alla seconda edizione una persona che era stato spettatore, cioè Daniele, poi diventa parte integrante di un gruppo, anche questo, no? È positivo e propositivo per le nuove edizioni, cioè chi può e chi sa faccia. Perché? Perché poi diventa veramente un bene comune che si realizza qualcosa che serve e che aiuta tutti, che aiuta la comunità. Il dato che Paolo ci hai raccontato dei bambini è sempre stimolante, no? Cioè sì, sono loro il motore, perché se ragioniamo con gli adulti diventa un po' complicato, non impossibile, ma complicato far in qualche modo cambiare, perché è un po' sempre riflettendo su quello che dicevate, io non sapevo, non pensavo. È bella scusante, non sapevo, non pensavo, vuol dire che non hai voluto approfondire. Poi nella realtà ci sono state storie raccontate di popolazioni che uno non sa neppure che esistano, no? O di situazioni che non si conosce nemmeno, non vengono scoperte in questo tipo di situazioni. Ma il cinema serve anche a questo, quindi che dire, io lo faccio a voi, l'ho già fatto e lo rifarò in continuazione, cioè io ringrazio voi intanto che siete qua, perché abbiamo aperto e chiuso, ma non l'abbiamo chiusa, abbiamo lasciato questo spiraglio aperto del Dog Story, perché io continuerò a martellare e mi auguro che nel breve vengano anche condivisi tutta una serie di cose che sono state sicuramente registrate, viste, sì, interviste, riflessioni anche a voce alta di tutti quelli che hanno partecipato, perché vuol dire che si continua a credere nel messaggio e si continua ad abbattere quelle barriere, quei muri, no? Che è un po' l'obiettivo di festival come questi. Ora
questo lo faremo comunque, io lo prometto pubblicamente qui in radio.
Detto, quello che sta parlando è Paolo Bravi, sì, che sta prendendo un impegno.
Esatto, a nome del gruppo però.
Corretto.
Va bene, ci faccia i nomi di tutti i partecipanti.
No, ma nel senso che, ecco, per esempio l'intervista al pubblico a caldo, sa, una cosa vecchia come il cucco, non è che l'ha inventato il Dog Stories, l'ho rivalutate vedendole, pure nell'edizione precedente, l'ho rivalutate perché quelli sono dei momenti, pure quelli sono dei momenti di verità, perché la gente esce, non c'ha è ancora un po', come dire, sconclusionata e colpita dal film, se è stato intenso, generalmente così, esce, non c'ha tutti questi filtri, tutte queste cose, non si è ancora rassettato i capelli e il cervello, e quindi dice le cose proprio come le ha vissute, e quindi sono dei momenti fantastici.
Sì, perché non ha messo in fila le parole giuste.
Esatto.
No? Ma tira fuori le parole, quelle che sente, quelle che vengono.
A me piacciono tanto quelle cose. E quindi sì, questa è una cosa che sicuramente dobbiamo fare con calma, perché chiaramente siamo tutti un po', sinceramente, un po' stanchi, ecco, e abbiamo rimandato tante cose.
Con questa premessa, considerando che in questo momento io mi sto girando, voi non mi vedete, ma con questa premessa, praticamente considerando che la prossima edizione ci sarà tra 2 anni, il suo con calma vorrebbe anche dire tra 1 anno e mezzo.
No, ma anzi, comunque noi abbiamo... Nei 2 anni abbiamo sempre fatto un evento almeno intermedio.
Non solo per dire, quest'estate, in
non
effetti,
solo per dire ricordatevi di noi, ma proprio perché comunque vogliamo tenere il filo.
Esatto, c'è stato anche
acceso.
Lì, infatti c'era Sonita nella proiezione di Sonita, che è stato un bel momento, uno step intermedio interessante.
Esatto. Sì, quindi più che ricordatevi e non vi scordate. Cioè, della serie, eccoci, siamo qua, vi ricordate di noi?
Sì,
eccoci.
Ma non solo di noi, vi ricordate dei documentari narrativi?
Sì, no, ma non di voi persone, posso usare un termine francese, chi se ne frega di voi persone?
Chiaro.
È chiaro, no? È del festival, è di quello che il festival ci racconta. Ma visto che Radio Cinema non è soltanto quello che è accaduto fino a ieri, ma è anche quello che accadrà nei prossimi giorni, e cioè praticamente a partire da domani. Perché? Perché c'è stato il Dog Story, ci sono stati pochissimi film in alternativa, e devo dire che non è che hanno sentito troppo l'assenza di tutto il resto, anche perché c'era un film che è rimasto in programmazione anche durante il Doc Story. E proprio per questo film, proprio a questo film, si riferisce il nostro Francesco, che nel frattempo non è che è arrivato e che sta in silenzio. No, io scherzo sempre con Francesco, ma Francesco in questo momento ha in altre faccende affaccendate, diciamo così. Ma non poteva esimersi dal regalarci un suo contributo. E allora alla domanda: c'è questo film, ma rimane in programmazione, ma lui che cosa è disposto a dirci?
Il film della Cortellesi, non vi preoccupate, resterà in sala tantissimo tempo. È un film che tutti vogliono vedere o rivedere, che genera delle emozioni nel pubblico che veramente non percepivamo da tanto tanto tempo, le sale piene, gli applausi a fine film, insomma l'emozione è quello che il cinema, forse il primo obiettivo del cinema è proprio quello di creare emozioni, e C'è ancora domani di Paola Cortellesi ne crea tantissime in tutte le fasce di età. Vediamo famiglie intere che arrivano al cinema, nonne con le mamme e le nipotine, veramente si sta regalando delle emozioni incredibili. E quindi sì, lo terremo al cinema ancora a lungo, e c'è tempo per vederlo e rivederlo. E poi c'è De Angelis con il suo film Comandante, interpretato da Pierfrancesco Favino. Ma io volevo fare un focus su un evento al quale tengo particolarmente, che è la presentazione di un film opera prima indipendente italiano, che si chiama Non credo in niente. Il regista è Alessandro Marzullo, e sabato 11 alle ore 19 il regista, insieme agli attori protagonisti, che sono Demetra Bellina e Lorenzo Lazzarini, verranno a presentare il film al Cinema Palma. Perché vi dico che ci tengo particolarmente? Perché questo evento si inserisce in questo tentativo che stiamo facendo noi da tanti anni di portare a Trevignano registi e attori di film opera prima che riteniamo particolarmente interessanti e promettenti, e questo film sicuramente lo è. Lo è perché è un film che prova a raccontare una generazione che fino adesso anche nel mondo del cinema non ha avuto tantissima voce, che è quella dei trentenni di oggi, nel mondo occidentale, esplorando nel disagio, le frustrazioni, le sensazioni e le paure. È un film che utilizza un linguaggio anch'esso in linea con questo tentativo di raccontare una generazione, cioè anche il linguaggio è diverso da quello che siamo abituati a vedere. Quindi c'è questa fotografia un po' sporca, molto bella, che ricorda a volte Trainspotting, c'è questa costante oscillazione tra l'onirico e il sogno, l'insieme dei sogni e la realtà. E quindi i sogni di una generazione, la realtà di questa generazione, sembra un po' Wong Kar-wai, insomma ci stanno sia le musiche, anche le musiche, la colonna sonora è molto interessante, tutta ambientata a Roma. È un'opera prima italiana, giovane, indipendente, che a noi è piaciuta tantissimo, quindi siamo riusciti a far venire regista e cast, e speriamo che veniate anche voi a supportarci in questa esperienza, perché insomma è bello incontrare i grandi registi, ma secondo noi è forse ancora più interessante incontrare quelli che saranno i volti del cinema del domani, no? E sono sicuro che insomma, da quello che si vede in quest'opera prima, che Alessandro Marzullo, oltre ai due giovani attori, saranno sicuramente parte del cinema italiano del futuro, e quindi sarà bello incontrarli oggi, perché poi domani, quando saranno famosissimi, diremo che noi li abbiamo avuti e li abbiamo incontrati e ci abbiamo parlato al Cinema Palma, quando ancora non li conosceva nessuno. Quindi appuntamento tutti di sabato alle 19.
Adesso ci stanno sempre le stesse facce, ma chi cazzo si strangula? A me m'hanno rotto il cazzo!
Devi imparare che cos'è la professionalità!
La professionalità!
Non fai che dire cazzate, ma come ti viene in mente di dire che è morto un tuo amico?
Vabbè, sto scherzando, se non manco scherzando!
Posso dirti una cosa?
Sì, certo.
Mi vuoi scopare?
Però ti rendi conto, cioè la gente sta fuori, impazzita.
Perché la gente non vuole più affrontare, non vuole più stare insieme, non vuole più dialogare, non vuole più parlare.
Ma vaffanculo!
vaffanculo.
Io non ce la faccio più. Vedi che ogni cosa che facciamo non funziona. Non funziona un cazzo. Non abbiamo più 20 anni.
Tanto tranquilla, oh. Che ti dico una cosa. La dolce vita ritorna anche per te.
Beh, io sono abbastanza curiosa di essere in sala, perché intanto, come sempre accade, oltre lago sarà in sala.
Sarà in sala perché ci siamo, perché registreremo anche quello che sarà l'intervista al momento con il regista. L'avete sentito questo trailer, no? Al linguaggio molto diretto, molto poco crepuscolare, oserei dire. E c'è il nostro Paolo che ride. In realtà nell'interno di questa società mi piace perché dice ormai non abbiamo più l'età. Cioè sono ragazzi, la storia è di 4 ragazzi che sono trentenni, cioè sembra quasi no che chissà non siamo più dei 20enni, ed è vero perché sono trentenni. Quelli bravi dicono che in realtà è uno spaccato, questo film è uno spaccato della società un po' alla Bauman, no? Questa società liquida, e mi piace perché Bauman viene sempre preso, tirato in ballo per qualunque tipo di situazione. Lo diceva Francesco, ci sarà questo evento in sala sabato. Sono abbastanza curiosa di capire anche quelle che saranno poi le reazioni del pubblico. No, voi lo avete, lo conoscete, con molti di loro viviamo, no, fianco a fianco. Per non parlare poi di tutti quelli che nella realtà verranno, proprio perché si tratta di un'opera prima. Viene definita come un'opera estremamente ambiziosa, di ragazzi giovani, perché poi sono tutti giovani a partire dal regista, quindi chissà che cosa ci riserverà. Voi lo verrete a vedere questo film? Sarete in prima fila o in seconda? E poi insomma la fila ve la scegliete.
La vedo interessante, credo che ci sia un pubblico, la cosa bella del Palma è questa, c'è un pubblico che è assolutamente assetato di incontri con i registi, con gli attori, vogliono sapere quello che c'è dietro. E anche noi l'abbiamo sperimentato col Dog Stories, ma c'è questo pubblico famelico di verità esiste poi alla fine su tutte le programmazioni.
Beh, però così è un po' sminuire, eh? Cioè c'è sempre un po' come oh sì, è successo un fatto di cronaca, io sono passato poi a vedere la scena.
No,
quel gusto, quella parte pruriginosa,
no, proprio il dietro le quinte, vogliono sapere che è successo,
E poi fanno domande. La fregatura è che poi fanno anche domande, ma fanno anche domande interessanti.
Sono impegnativi, assolutamente impegnativi.
Sì. E talvolta i registi anche durante questo nostro Doc Story ultimo, io dico nostro, perché insomma l'ho vissuto anch'io,
nostro,
quindi
nostro,
è nostro, questo
benissimo.
Ultimo Doc Story è stato bello perché ad un certo punto in un film, non dirò quale, c'era una persona che ha fatto una domanda e si rivolgeva al regista, non dirò molto di più, si rivolgeva al regista dicendo ma nell'interno della storia questi ragazzi in realtà vengono messi nelle condizioni di usare la tecnologia? Ma è una tecnologia che non li aiuta, perché sono dei ragazzi che non hanno un futuro. Non hanno un futuro perché non hanno una cittadinanza, perché non sanno come spostarsi, perché intorno a loro c'è solo deserto. E la persona che ha fatto questa domanda al regista è stato in qualche modo, non dico tacitato dagli altri presenti in sala, ma è stato un po' così. E poi proprio tu, Daniele, hai tradotto in qualche modo la domanda al regista,
bravissimo, che si è sforzato anche di parlare in italiano per tutto il tempo,
sì, sì, sì,
simpaticissimo, che ha detto sì, in effetti è vero, cioè mettere a disposizione internet, che è una cosa ricorrente, no? Perché l'abbiamo già visto anche in qualche modo anche con Io Capitano, che raccontava una storia diversa, ma sti ragazzi che vengono in Europa perché guardano internet, perché guardano i video.
Questa è un po' la storia che si ripete, prima era la televisione, poi adesso sono, anzi adesso è il media potenziatissimo degli smartphone, e però l'illusione è sempre quella. Non ho, io sinceramente veramente ancora me lo chiedo perché l'hanno tacitato, era una delle domande interessantissime questa cosa, è fatta da una persona di grande età, insomma non era proprio un ragazzino, via.
Sì, 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 che conosco molto molto bene ed è una persona assolutamente... molto, molto pronta, sì, molto disposta, sì, sì, nonostante l'età, è disposta a comprendere, a capire, e fa delle domande anche giuste. Quindi anche il voler da parte di altri, in qualche modo voler tarpare le ali alle sue domande, l'ho trovato un po' sciocco, perché poi in effetti probabilmente si era espresso con parole non facilmente raggiungibili, però aveva detto qualcosa di saggio. Ma parliamo di saggezza, ora non voglio ripartire di nuovo con la Cortellesi, io l'ho visto soltanto due volte, quindi non ho... ho bisogno di vederlo ancora, e che dire, è un film da vedere, ma non è che ve lo devo dire io, perché il sold out c'è e continua ad esserci, e sono molto felice di questo, ma c'è. E lo diceva anche Francesco, c'è un nuovo film che arriva. Questo film è Comandante di Edoardo De Angelis, tanto per restare in casa italiana. È la storia di un eroe italiano dimenticato. A me piace, non voglio raccontarvi più di tanto il film, però mi piace dire anche questo. Salvatore Todaro è una persona che ha avuto un inizio, diciamo, difficile. Guardia Marina nel 1927, quindi inquadriamo anche l'epoca, diventa tenente di vascello nel 1933, a quel punto ha un incidente molto grave che lo costringerà per tutta la vita a portare un busto di ferro perché ha avuto una lesione alla colonna vertebrale. Immaginiamoci un busto in ferro nel 1933. E già sappiamo tutto. Che succede? Che questo tipo di lesione lo costringe a cambiare un pochino il suo tipo di lavoro e chiede di passare ai sommergibili e diventa il comandante di un sommergibile. Nel 37 diviene capitano della Regia Marina, quindi una cosa importante. La storia del film si svolge nel 40. E nel 40 lui prende una decisione coraggiosa, una decisione che in qualche modo cozza contro gli ordini di guerra. Io sentirei il trailer con voi e poi magari riflettiamo brevissimamente su una frase che nel trailer si ascolta, perché è una storia tutta da vedere, è una storia vera, è una storia che De Angelis ha recuperato e che ha fatto sua, quindi anche questo è un film. Poi c'è Favino, che può piacere o non piacere, ormai ci ha abituati a trasformarsi, no? Ogni volta, con anche a livello così di linguaggio, cambia, e forse è proprio questa la sua forza, a differenza di altri attori che invece magari hanno qualche problema in più. Ma sentiamoci il trailer.
La nostra trincea non si vede e il nemico è lontano, protetto da strati di acqua e d'acciaio, ma sta là col cuore che gli pulsa, proprio come noi.
Combattimento! Uomini in mare! Cosa facciamo, comandante?
Vi tireremo su. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà. Ma l'uomo lo salviamo.
Ed ecco la frase: affondiamo il ferro nemico senza pietà, ma l'uomo lo salviamo.
Questa è proprio un'altra epoca, un'altra concezione del mondo, questa, che è proprio esattamente il contrario di quello che sta succedendo in questi giorni, se posso permettermi. Il contrario.
Sì.
Salviamo il ferro, affondiamo gli uomini.
Talvolta neanche salviamo il ferro, affondiamo gli uomini. Non voglio fare l'attivista politica, ma mi è capitato di vedere questa mattina un video su un fanpage, credo, di un giornalista famoso, perché il più delle volte poi lo picchiano selvaggiamente, Saverio Tommasi, e sì, nella realtà si è recato ad un comizio per la pace di un partito che in questo momento è al governo, uno dei partiti di governo, e poi si è divertito ad intervistare le persone. E la pace di queste persone era del tipo: ma sì, ammazziamoli tutti i palestinesi. Ecco, e il bello era che la frase precedente era: ma io sono contro il razzismo, io sono per la pace, io sono. Allora, Non voglio fare questo discorso che ci porterebbe molto lontano. Gli atti di eroismo sono delle cose reali, purtroppo la realtà dalla seconda guerra mondiale ad oggi non è che sia proprio tanto cambiata. Parlo per noi italiani, abbiamo degli approcci un po' particolari. Comunque, torniamo al nostro radiocinema, perché ci stiamo, come direbbero quelli bravi, ci stiamo allargando non poco. Ci sono altri due film dei quali dobbiamo parlare. Ne parleremo brevemente, perché uno è un grande ritorno, è Il Grande Lebowski, 25 anni dopo. Ristrutturata pellicola, Bologna.
Io esco da qui e vado lì. Nel senso che vado a vederlo stasera in versione originale, ecco, alle 18:30.
Bella notizia, pensa che ci vediamo lì.
Ecco,
questo è il
bello della diretta, cioè quello del dire: questa sera
non ce l'eravamo detto,
c'è la versione in lingua originale, perché poi anche questa è un'altra di quelle cose fantastiche, no? Si organizzano delle proiezioni in lingua originale e viva Dio, no? Poi c'è anche chi dice: ah, ma perché il film è in lingua originale? Perché a me i sottotitoli danno fastidio, e non li guardare. Non guardare i sottotitoli.
Io vi dico solo una cosa, perché se posso.
Perché, certo,
io, vabbè, insomma, io sono anche un pochino di parte, sia perché adoro i Coen, ma anche perché faccio un lavoro che è vicino a quello del cinema. Ho fatto anche un po' di cinema di finzione. Il fatto di avere... Io non vado più al cinema a Roma. Cioè, lo dico proprio, ma senza proprio... senza aver paura di essere smentito. Io ovviamente vengo da Roma, nel senso che ci ho vissuto 40 anni, non ho più bisogno, perché non solo qui trovo i film che mi interessano, che ci passano tutti, ma anche se a volte in orari un pochino acrobatici, ma non sempre, oggi per esempio no, in versione originale, che per me è il massimo del massimo, perché finalmente vedo il film in maniera integrale e posso godermi le performance anche degli attori e anche la colonna sonora e gli effetti, in maniera che purtroppo con il doppiaggio
non sempre è garantita. Talvolta è completamente dimenticata, però vabbè, questi sono dettagli. Quindi Il Grande Lebowski, ve l'ho detto, oggi è mercoledì, c'è anche in versione ordinaria. E invece, ultima chicca, l'ultima perché? Perché è un bel ritorno, finalmente, perché anche questo è mancato. Torna un film per bambini, perché poi i film per bambini mi fanno sempre un po' sorridere, no? Perché chi l'ha detto che sono film per bambini? Talvolta ne dovrebbero trarre maggiore giovamento proprio gli adulti.
E quanti ne abbiamo visti anche dei film per bambini? Poi una volta si faceva che ti accompagnavano perché l'adulto non voleva...
certo.
Dire che andava a vedere il cartone animato.
Esatto, esatto.
Noi adesso ci andiamo senza bambini.
E noi ci andiamo adesso senza bambini. Yuku e il fiore dell'Himalaya. Che dire, è un film che parla delle montagne più imponenti del mondo, dove cresce il fiore dell'Himalaya, che è una pianta che in realtà si ciba di raggi di sole. È già la poesia, no? Già parte. Yuku, che è questo personaggio, lascia la famiglia per partire alla ricerca di questo fiore, e l'intento è quello di portare, di trovare questo fiore, di prenderlo e di portarlo alla nonna. È ovvio che intraprende un lunghissimo viaggio pieno di pericoli, che però le regalerà tante nuove amicizie.
Allora, quale storia volete ascoltare oggi?
La storia del fiore dell'Himalaya!
Di nuovo?
Sì!
La nonna dice che il fiore esiste ancora.
Oh, credi che potremmo raccoglierne qualcuno?
L'Himalaya è molto alta, sapete?
Sicura di voler continuare il viaggio?
Sì, lo faccio per mia nonna.
Ne hai di strada da fare? Lontano e in alto devi andare?
Dimmi un po' tu, come osi venire qui?
È piena di predatori questa foresta. Ci sono volpi, gufi e linci. Dicono che ci sia persino un lupo.
Allora, dove vai, piccola coraggiosa?
Voglio trovare il fiore dell'Himalaya.
Scommetto che è un'arma.
Questo? Questo è un ukulele.
È un ukuke?
Beh, non vedi tutti i giorni dei topolini cantare con delle volpi?
Che hai ritmo? Tu non stai cercando di incantarmi.
E attenzione, se c'è attenzione, non ti dimenticare che la soluzione ce l'hai, c'è dentro di te.
Buon viaggio, Topolina, e buona fortuna!
Ma dove?
Beh, guardate, non ha niente da invidiare alle colonne sonore di altri film, eh? No, che dite? Molto, molto carino. Mm-hmm. E credo che anche questo in versione originale, con la vera lingua dell'Himalaya, il nostro Paolo andrà a vederlo, perché il doppiaggio ci confonde. Ora, chiusa così, che dire, grazie, è stata una puntata lunga ma bella, perché in realtà abbiamo raccontato un sacco di cose belle, qualcuna è già accaduta, fortunatamente continuano ad accadere cose belle, Radio Cinema è sempre più cose belle del mondo, che potrebbe essere una pubblicità, no? Una volta c'era, forse mi rivolgo più a Paolo che...
Diciamo che c'è una cosa
dal mondo,
cose buone dal mondo,
ecco,
io me lo ricordo,
diciamo cose
buone,
belle, dai, non ci è? Che dire, ci ritroviamo la prossima settimana sempre qui su questi schermi di Oltre Lago. Radio Cinema continua, prosegue, ci troveremo sabato in sala per chi deciderà di venire a vedere questo appuntamento con il regista e con gli attori. Ci ritroveremo in sala per ascoltare, per scoprire questo nuovo linguaggio, questo nuovo mondo, questo nuovo amore liquido alla Bauman, e poi ci ritroveremo qui mercoledì prossimo, sempre puntuali alle ore 15. Che dire, avete facoltà di dire una parola.
Grazie.
E ciao.
E ciao, però erano due.
Ah, okay.
Vabbè, Daniele, ti perdoniamo. Grazie a tutti e vai con la sigla.